Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo Paolo De Castro, eurodeputato PD e membro della Commissione Agricoltura, a cui chiediamo innanzitutto di spiegarci quello che sta succedendo con le forniture alimentari in seguito alla guerra in Ucraina. Ecco, rischiamo delle vere e proprie carestie?
Intanto dobbiamo ricordarci sempre che l'Europa è una grande potenza agricola. Quindi paragonare il tema della politica agricola al tema della politica energetica è un po' improprio. Noi siamo oggettivamente nel campo energetico in una situazione di grande difficoltà, in particolare noi, la Germania, con le importazioni di gas russo difficilmente sostituibili nel breve periodo. E nel settore agroalimentare noi siamo la più grande potenza mondiale esportativa. Nel 2021 abbiamo addirittura superato i 200 miliardi di euro di export. Cioè gli Stati Uniti, per dare un confronto, stanno a 130-135 miliardi. Quindi sicuramente un impatto, perché l'Ucraina rappresentava in alcuni comparti un fornitore importante, penso all'olio di semi di girasole in particolare, che la nostra industria alimentare aveva sostituito l'olio di palma per le note preoccupazioni sulla deforestazione nel sud-est asiatico. E poi il mais, il 13%, che tra l'altro con questa decisione di mettere a coltura le superfici a riposo, le cosiddette EFA, l'Ecological Focus Area, in realtà la produzione di mais, soia e in parte anche sorgo potrà crescere a livello da, non dico di compensare, ma insomma di arrivare vicino ad un grado di autoapprovvigionamento al 100%. Noi semmai in Europa siamo molto deficitari delle proteine vegetali, ma fortunatamente non ce le dà né la Russia né l'Ucraina, ce le dà l'America Latina, l'Argentina, il Brasile, gli Stati Uniti. Lì bisogna assolutamente mettere mano, perché siamo vicini ad un 60-70% di importazione di soia da parte dei paesi dell'America. Però diciamo non c'è un problema emergenziale in termini di quantità disponibili. C'è un problema enorme dal punto di vista dei costi. Perché? Perché sappiamo che i prezzi sia delle materie prime agricole e ovviamente i prezzi dell'energia sono aumentati a punto tale che noi stiamo assistendo per la prima volta dal dopoguerra alla macellazione di tanti capi animali, perché i nostri allevatori non riescono a stare dietro. Cioè il prezzo di vendita non compensa sia i costi dei mangimi sia i costi dell'energia. E questo è un problema grave, perché sappiamo che quando le aziende zootecniche riducono il potenziale di allevamento, poi non è immediatamente sostituibile nel breve, ecco, quindi ci sarà sicuramente un impatto rilevante se dovesse questa situazione drammatica continuare.
Che tipo di misure ha messo in campo l'Unione Europea per migliorare la sicurezza alimentare, sempre parliamo dell'Unione Europea, e per affrontare il problema dei prezzi?
Diciamo, al di là del tema energia, che ovviamente l'agricoltura, l'agroalimentare si colloca al pari di tutti gli altri settori dell'economia, quindi tutte le iniziative che sono state intraprese per la diversificazione delle fonti, speriamo di riuscire anche a questa cap price nel gas, eccetera. In maniera particolare per il settore agricolo, quello che abbiamo fatto è quello che noi chiamiamo in modo così un po' superficiale il pacchetto ucraino. Sono quattro misure già approvate, già esecutive, già in gazzetta ufficiale, quindi è stato, devo dire, la Commissione molto rapida, noi l'abbiamo discusso e abbiamo accettato la procedura d'urgenza come Parlamento europeo. E la prima è quella che citavo, ovvero la temporanea sospensione della messa a riposo del 5% delle superfici arabili. Quindi abbiamo liberato, per darvi un'idea in termini di ettari, circa 9 milioni di ettari a livello europeo, 200.000 ettari a livello italiano. Sono superfici che prima erano a riposo obbligatorio per poter accedere agli aiuti PAC. Se non mettevi questa superficie a riposo non potevi avere gli aiuti PAC. Erano quelle famose superfici ecologiche per la ripopolazione della fauna, i corridoi ecologici per consentire, diciamo, la nidificazione di alcune specie di uccelli, eccetera, eccetera. Li abbiamo sospesi. Questa è la prima misura. Seconda misura, un aiuto straordinario che ha messo in campo tutto quello che c'era nel bilancio della PAC, 500 milioni di euro, la riserva cosiddetta di crisi, a cui abbiamo dato possibilità agli Stati membri di cofinanziare fino al 200%, quindi in pratica si tratta di 1,5 miliardi. Qui le reazioni in Italia, come in molti paesi europei, sono state: ma è pochissimo, è pochissimo. Sicuramente non è molto, è un primo passo, tanto per avere un'idea, in Italia significa un pacchetto di aiuti di 150 milioni di euro. Stante la dimensione della crisi, non sono molti, però sono gli unici che potevamo mettere in campo da subito, perché l'Europa sappiamo che utilizza il bilancio, come dire, quello approvato, non è che può anticipare delle risorse. Quindi se chiediamo all'Europa più soldi per gli aiuti alle nostre imprese, bisogna che gli Stati membri glieli diano all'Europa, ecco.
Il bilancio che ricordiamo è l'1% del PIL europeo contro il 25% del bilancio americano, che è il 25% del PIL americano.
Esattamente, il 25% è il bilancio federale degli Stati Uniti contro l'1% europeo. Ma in più c'è questo anche problema proprio giuridico, cioè noi non siamo autorizzati, la Commissione non è autorizzata a spendere un euro se non ce l'ha in cassa. E quindi è evidente che, tra l'altro questo è interessante dirlo anche ai nostri ascoltatori, dato che l'Italia è un contributore netto, se noi gridiamo diamo più soldi, no? L'Europa dia più soldi ai nostri allevatori, teniamo conto che quei 100 miliardi, quello che è 100 milioni che ci dà l'Europa, noi ce ne costano 120. Quindi tutto sommato è più facile, meno costoso e più rapido che l'Europa ci autorizzi a dare risorse nazionali per venire incontro a delle situazioni di difficoltà. Ed è quello che abbiamo fatto, ed è la terza misura del pacchetto Ucraina, autorizzare aiuti di Stato. Abbiamo fissato dei massimali sia per le aziende agricole che per le aziende di trasformazione, 35.000 euro per le aziende agricole, 200.000 euro per le aziende di trasformazione, che gli Stati membri possono dare come aiuto, anche questo ovviamente temporaneo, per il problema impatto della guerra in Ucraina. Ed è meglio che sia così, no? Cioè chiedere, lamentarsi dell'Europa e chiedere più soldi all'Europa in un contesto come l'Italia, paese contributore netto, non ha senso. È molto più efficiente dal punto di vista del bilancio dello Stato italiano avere questa autorizzazione. In più l'ultima misura, la quarta misura, è lo stoccaggio per le carni suine, che stanno subendo un problema particolare legato alla diffusione della peste suina in alcune aree, anche nostre, Piemonte, Liguria, e quindi questo intervento prevede uno stoccaggio finanziato dai fondi europei. Quindi non è moltissimo, mi rendo conto, è un piccolo pacchetto, ma immediato, e che potrà dare un risultato, diciamo, soprattutto in termini di aumento di produzione europea, importante.
Facciamo una riflessione. In questo momento storico, quanta differenza fa appartenere all'Unione Europea? Quanta sicurezza alimentare dà in più? O, secondo quanto dicono i critici dell'Unione Europea, quanto sarebbe meglio essere liberi di fare come vogliamo, non avere massimali, limiti di produzione, eccetera?
Ma diciamo che grazie alla politica europea, grazie alla politica agricola comune europea, che ormai da oltre 60 anni, festeggiamo i 60 anni proprio quest'anno, noi siamo passati dal dopoguerra in una situazione drammatica di penuria alimentare, dove abbiamo goduto del famoso piano Marshall di cui si discute oggi in materia, diciamo, post-Ucraina, diciamo, con questa guerra in corso, e gli aiuti degli americani, quindi da una situazione di enorme difficoltà, oggi siamo la più grande potenza agroalimentare del mondo, con dei numeri pazzeschi che ogni tanto è bene ricordare per renderci conto di quanto siamo forti, anche noi italiani, perché noi esportiamo come Italia ormai più di 50 miliardi di euro l'anno come export agroalimentare, pasta, prosciutti, formaggi, vini, abbiamo superato i 7 miliardi nell'ultima Vinitaly cui abbiamo partecipato, tanti di noi abbiamo visto una straordinaria positività in tantissime aziende. Quindi l'Europa, grazie alle sue politiche, ha messo in atto una crescita straordinaria di un settore che oggi è sicuramente un settore molto forte. E l'abbiamo visto anche durante i lockdown, perché è stato capace di tenere botta senza grandi problemi. Anzi, direi che oggi il problema più grave, al di là dell'aspetto legato ad alcune materie prime, eccetera, è il problema della siccità. cui se dovesse continuare questa drammatica siccità della pianura padana, con un po' che è sotto i livelli di addirittura di non si vedeva da 30 anni, quello sì che avrà un impatto drammatico per la produzione agricola. Però si annunciano delle piogge, speriamo bene. Quindi diciamo, la politica europea serve. Oggi stare dentro l'Unione Europea è sicuramente più conveniente, un mercato di 500 milioni di consumatori con le stesse regole consente una straordinaria crescita delle nostre produzioni, soprattutto le produzioni di qualità. Penso ai nostri vini, ai nostri formaggi che oggi esportiamo in tutta Europa, in testa alla Germania, ma anche in Francia, in Spagna. Quindi noi abbiamo, grazie ad un mercato unico, grandi opportunità di sviluppo. E anche con una politica forte che l'Europa ha seguito in questi ultimi anni in materia di accordi internazionali, siamo riusciti anche a diventare grandi esportatori in molti paesi del mondo. Penso a quello che è successo in Canada dopo il CETA, quello che è successo negli Stati Uniti. Siamo di gran lunga i principali esportatori, in Giappone. Quindi la globalizzazione va gestita sicuramente e abbiamo visto i problemi che può creare, però non c'è dubbio che il protagonismo nel settore agroalimentare è molto molto forte e questo lo dobbiamo anche alle politiche europee.
Alle politiche europee più conosciute che adesso sono in via di riforma c'è quella delle indicazioni geografiche. Cosa comporta questa riforma?
Sì, è una riforma che aspettavamo da tempo perché è la prima riforma organica della politica di qualità europea. Quindi si mettono in discussione tutti i pezzi di regolamenti che contenevano tanti interventi. Anche la stessa riforma della PAC che abbiamo fatto di recente contiene alcuni cambiamenti. Questa è una riforma organica, sono 89 articoli, quindi una proposta di regolamento di 75 pagine corposo che rappresenta sicuramente una grande opportunità per affrontare il tema della politica di qualità, quindi dei prodotti certificati a indicazione geografica, DOP, IGP, STG, in un modo più organico e rendere più forti gli strumenti che poi attuano queste politiche, che sono nel nostro caso i consorzi di tutela, i gruppi, per dirla come citato dal regolamento, dalla proposta di regolamento. Quindi una buona occasione. Certo ci sono una serie di criticità, per esempio noi vogliamo rafforzare il ruolo delle tutele internazionali di questi prodotti, dove si può fare di più, seguendo tra l'altro le indicazioni della Corte di Giustizia europea in materia di evocazioni. Penso, per citarne uno solo, il caso del Prosecco Prosek, che ancora tiene banco e che sinceramente non si capisce come si faccia ad accettare che uno Stato membro utilizzi come menzione il termine che in un altro Stato membro è una denominazione d'origine certificata, no? Quindi ci sono delle cose che questo regolamento ci offre l'occasione di aggiustare e di migliorare, così come anche il ruolo dell'agenzia di Alicante, l'agenzia Lewippo, quella che si occupa dei marchi e che la Commissione, a nostro avviso, delegherebbe un po' troppo potere in materia di indicazioni geografiche. Va bene Lewippo per gestire gli accordi internazionali in materia di marchi, ma non va bene l'EWIPO per decidere della modifica del disciplinare del parmigiano reggiano, ecco, per dire, o di un'altra denominazione. Quindi ci sono molte cose critiche che noi vorremmo aggiustare e sicuramente la Commissione Agricoltura e Parlamento Europeo aggiusterà. Poi dopo vedremo nel negoziato col Consiglio se riusciremo a portarle tutte a casa. Però ci sono anche tante opportunità. La maggiore tutela, per esempio, nell'e-commerce, il tema della valorizzazione dei prodotti, cioè delle pratiche svalorizzanti che a volte vengono messe in atto dai gruppi distributivi con delle campagne promozionali proprio su questi prodotti di indicazione geografica. Importante tutto il tema del ruolo dei consorzi, come renderli più forti, più capaci di gestire l'offerta. Quindi una grande opportunità. Proprio in questi giorni abbiamo avuto una prima giornata di ascolto con tutti i consorzi dei vini, dei prodotti alimentari, dell'olio, eccetera, per incominciare a raccogliere i contributi, perché poi a giugno prossimo io presenterò un primo working paper sulla riforma per arrivare poi al rapporto in autunno e probabile voto in Commissione Agricoltura tra febbraio-marzo dell'anno prossimo.
Un'ultima domanda più di carattere generale. Parlavamo prima della globalizzazione, oggi però la guerra in Ucraina, lo scontro con la Russia e anche il possibile scontro con la Cina. Oggi sono delle ultime 24 ore delle dichiarazioni poco rassicuranti della Cina, ci fanno temere che la globalizzazione, così come l'abbiamo conosciuta, possa finire o in qualche modo possa cambiare. Qual è il destino dell'export italiano in questo contesto e qual è la politica dell'Unione Europea che dovrebbe tenere per rispondere a questo nuovo contesto?
A rimettere al centro con più attenzione la sicurezza alimentare lo trovo un fatto importante. Tornare a parlare di autosufficienza, di sovranità alimentare, sono termini che ci eravamo un po' dimenticati. Oggi sentirlo dalle parole del presidente di turno Macron fa impressione, è importante. Quindi credo che un ripensamento critico vada bene, nella misura in cui ci fa capire che su alcune politiche, citavo prima il caso delle proteine vegetali, potrei citare altri casi in cui bene che l'Europa si renda conto, non solo per il mercato europeo, ma anche per il ruolo internazionale che ha l'Europa, di quanto importante siano queste politiche, perché viviamo in un mondo di scarsità, non in un mondo di abbondanza. Questo lo dobbiamo prendere atto, cioè il mondo oggi, se continua ad aumentare i consumi, soprattutto l'Asia, fa una pressione sulle risorse naturali, acqua e terra, fortissima. Quindi il tema della sicurezza alimentare è assolutamente centrale. Quindi va bene una riflessione critica, ma questo non deve però tradursi in limitazioni al commercio internazionale, di cui noi, come ricordavo prima, siamo i campioni al mondo, con delle cifre enormi, diciamo così, che rendono tanta ricchezza. Voglio ricordare un dato a chi ci ascolta, Marco. L'Europa non solo è il primo esportatore mondiale di prodotti agricoli e alimentari, ma le esportazioni agroalimentari sono le prime, in termini di dimensioni, esportazioni dell'industria manifatturiera europea, cioè l'auto, la chimica, la meccanica, vengono tutte dopo. Quindi è importante tener conto che questo settore, per occupazione, ruolo nell'export e ruolo nell'economia, è il primo settore a livello europeo. In Italia è il secondo, perché siamo molto forti in Italia nella meccanica e nell'auto, eccetera, quindi pesa relativamente di meno rispetto a quanto invece pesi a livello europeo. Quindi bene le riflessioni, ma attenzione, noi il commercio è fondamentale per noi, perché siamo esportatori di quasi tutto e continuamente in crescita. Mentre gli Stati Uniti esportano prevalentemente materie prime, commodity, quindi soffrono anche un po' della competizione sudamericana, australiana e asiatica, perché esportano mais, soia, riso, sorgo, semi, e noi esportiamo prodotti di qualità, formaggi, vini, pasta, conserve, prosciutti, salumi, e quindi nostre esportazioni continuano a crescere mano a mano che si diffonde una cultura alimentare più di qualità, più legata alle storie, alle origini dei territori europei.
Va bene, ringraziamo Paolo De Castro per essere stati con noi e vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie a tutti e grazie a te, Marco.